Sen assume una condizione, quella lui chiama il well-being, lo star bene, una condizione di benessere. Qual è la persona che sta in una situazione di benessere? Ci dice, e il benessere di una persona è un insieme di quello che lui chiama funzionamenti. Funzionamenti, intendendo con questo termine un modo di essere e di fare, che può consistere in cose elementari: essere adeguatamente nutriti, poter badare alla propria salute, curarsi quando si è malati, sfuggire alle malattie prevedibili e alla morte prematura. Un'infinità di bambini che muoiono nel terzo mondo potrebbero essere salvati con niente, con una pastiglia, con un disinfettante. O anche, dice, condizioni, come aver rispetto di sé, prendere parte alla vita della comunità e così via. Ecco, questi funzionamenti, queste possibilità che sono date alla persona, sono costitutivi del suo essere persona. Noi parliamo di persone, non di cose. Una persona è fatta di una molteplicità di condizioni. Rappresentano il suo modo di essere nel mondo, il quale a sua volta dipende da una maggiore o minore capacità di far fronte a queste esigenze, capacità di funzionare rispetto a queste cose. La possibilità di combinare un più o meno ampio complesso di funzionamenti, realizzare un repertorio più o meno ampio di questi stati di essere e di fare. O, il che è lo stesso, la possibilità di scegliere la propria condizione di vita con un grado, anche basso, ma comunque un grado di libertà. Il povero è colui a cui mancano quei funzionamenti essenziali che gli permetterebbero di essere libero, cioè di perseguire un proprio progetto di vita, che poi può riuscire bene, male, ma può concepirlo e praticarlo. Il povero è colui che manca delle risorse essenziali per esprimere questa sua libertà, questo suo grado di libertà. Il povero non è libero, il povero è un escluso in rapporto al resto della popolazione, perché non può progettare la propria vita così come gli altri, la maggior parte dei suoi concittadini, fanno. In questo senso anche da noi ci sono i poveri, e sono molti, e sono cresciuti, o meglio, per usare la regola che ci siamo date, ci sono gli impoveriti, cioè coloro a cui è negata la possibilità di avere quel minimo margine di libertà per progettarsi. Noi abbiamo molti indicatori di povertà. Non ce n'era nessuno fino a una quarantina d'anni fa. Lo dobbiamo, il fatto che si sia incominciato a misurare la povertà, e si è incominciato a misurare la povertà quando si è incominciato a vederla come un problema. Prima non era vista come un problema, prima era nascosta sotto il tappeto, come si fa con la polvere. Si è incominciato a misurare la povertà alla fine degli anni 70, quando è nata per legge una commissione che aveva il compito di elaborare un indicatore di povertà. Vi dico subito che questa commissione, che ha cambiato nome, eccetera, è durata fino al 2012 e poi è stata abolita. è stata abolita dal governo Monti. Prima è stata messa su un binario morto dal governo precedente, dal ministro del lavoro. È una commissione incorporata nel ministero che ha le deleghe per le politiche sociali, in genere al ministero del welfare e del lavoro. L'ultimo, penultimo, terzultimo ministro del lavoro, Maurizio Sacconi, l'aveva insabbiata, ma è stata cancellata nel momento in cui la povertà mordeva più ferocemente nel nostro paese. Tanto per avere un'idea di come vanno le cose oggi. Cosa ci dice invece l'Istat, non essendoci più una commissione che ha il compito di costruire un quadro organico della povertà? Dobbiamo riferirci alle fonti che abbiamo. Le fonti sono l'Istat. Una fonte fondamentale è la Caritas. La Caritas ha svolto un ruolo di supplenza gigantesco in tutti questi anni, monitorando sui territori e raccontandoci la povertà che i decisori pubblici non conoscevano, non vedevano, non sapevano contare e così via. Uno degli strumenti fondamentali è la nota annuale dell'Istat, il nostro istituto di statistica, dedicata alla povertà in Italia. Esce in genere a luglio e riguarda l'anno precedente. A luglio del 2013 è uscita la nota sul 2012, anno annus horribilis, perché nel 2012 la povertà in Italia ha fatto un balzo in avanti di dimensioni spaventose. Ve lo dico, uso il termine spaventoso, io non ho imparato a non spaventarmi facilmente negli anni in cui abbiamo lavorato nella commissione, dal 2007 al 2010, quasi 11, la povertà l'abbiamo vista da vicino, abbiamo imparato anche a leggere tra le righe, oltre le righe dei rapporti. La cosa che a me aveva colpito fin da subito nelle statistiche dell'Istat era la loro relativa stabilità. Perché il meccanismo stesso della rilevazione e poi le medie ponderate, il sistema di aggregazione di tante voci e così via, tendeva a stemperare i cambiamenti. La povertà sembrava quasi sempre uguale. Poi bisognava andare a scavare sotto, si scopriva che c'erano dei poveri che sfuggivano al radar perché erano impoveriti, perché magari avevano un reddito relativamente al di sopra della soglia, ma si portavano dietro il mutuo pesante, si portavano dietro le rate del credito al consumo, si portavano dietro il pagamento dei debiti, si portavano dietro il malato in casa non sufficientemente assistito, ma non figuravano nelle statistiche. E quindi noi continuavamo ogni anno a avere la sensazione che il paese soffrisse, ma questa statistica si muoveva di un decimo di punto percentuale, di due decimi di punto percentuale. Sobbalzavamo sulla poltrona, perché al Ministero ci sono le poltrone, non le sedie. Sobbalzavamo quando l'indice di povertà relativa saliva di tre decimi di punto. E quindi vi dico, sono inorridito quando ho visto i numeri del 2012. Perché qui abbiamo anche nella statistica dell'Istat, anche nei suoi numeri viscosi, che non così poco sensibili, abbiamo dei salti spaventosi. Nel 2012 il numero delle famiglie relativamente povere, qui in condizione di povertà relativa, e devo dirvi cosa vuol dire povertà relativa. Nel linguaggio della statistica è considerata relativamente povera una famiglia di due membri, marito e moglie, che abbiano una spesa media mensile pari alla media di un cittadino.